Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Prima di presentarvi la persona con noi oggi in diretta telefonica, vi voglio ricordare il numero di telefono. Il numero è 338-522-3006. Ve lo ripeto, 338-522-3006. A questo numero potete telefonare, scrivere un messaggio, un SMS oppure un WhatsApp, come volete. Vi do anche la mail, giusto in caso per qualcuno volesse scrivere, info@ciricimedia.it. Ed ora vi presento la persona con noi oggi al telefono, e quindi una diretta telefonica, Lucia Pagana. È la prima volta che abbiamo il piacere di averla con noi in questo programma, quindi sono felice di averti, Lucia. Buongiorno.
Buongiorno, anche io sono molto felice questa mattina.
Gli ascoltatori sono felici di poterti conoscere. E sappiamo che, perlomeno sappiamo io e te, che abbiamo veramente tante belle cose da raccontare. Il tempo sicuramente potrebbe non bastare, ma non importa. Noi raccontiamo quello che possiamo raccontare, ovviamente quello che riusciamo a raccontare in questo tempo. Tu sei una persona che comunque fa parte di Stanza Enea, giusto?
Sì, ecco. Grazie a Dio è qualche anno che faccio parte,
di Stanza Enea. Sì. Hai un compito particolare in Stanza Enea? Ti domando questa cosa subito.
Sì, io sono responsabile del volontariato che svolgiamo all'ospedale geriatrico Golgi Radaelli di Milano.
Ah, ecco, quindi tu sei responsabile.
È da un anno e mezzo circa che siamo lì, per grazia di Dio, sì.
Ok, questo è fantastico. Allora, noi di Stanza Enea abbiamo già parlato diverse altre volte. Oggi vogliamo conoscere in particolare qualcosa anche che riguarda te. Allora, prima di farti molte domande, ti voglio chiedere, per farti conoscere un po' meglio agli ascoltatori, vorrei che tu parlassi un attimino di te, proprio, diciamo, una cosa veloce. Non ti chiedo di raccontare esattamente tutta la tua vita, però ad esempio sappiamo che tu sei a Milano da un po' di anni, vieni da Napoli, giusto? Vieni da una famiglia cattolica, è giusto questo?
Sì, cattolica ma non praticante.
Non praticante.
Come i napoletani che...
Ecco, cattolica non praticante. In questo preciso momento, poi parleremo un attimo di tuo figlio, in questo preciso momento tu ti occupi solamente di Stanza Enea oppure anche qualche attività secolare e così via?
Secolare con mio figlio, adesso ho dovuto rinunciare al mio lavoro che avevo per anni, sono estetista e quindi ho dovuto rinunciare al mio centro estetico, alle altre attività.
Ho capito.
Quindi ora la priorità è Simone.
È Simone, che ha 14 anni.
Che ha 14 anni.
Ascolta, in quello che tu mi hai scritto un attimino per raccontare così, sei una persona giovanissima, ho visto questo, ho visto che da Napoli vi siete comunque trasferiti a Milano, quindi è tanti anni che vivete a Milano, giusto?
Sì, se posso raccontare brevemente, io sono Lucia, nata a Napoli nel settembre degli anni 80.
Sì.
E ero una ragazzina comunque tranquilla, serena, felice, si può dire la cocca di papà, ma comunque avevo un vuoto dentro di me e questo vuoto non lo comprendevo, cercavo di, con la mia preghiera nella mia stanza, dicevo: Signore, se tu esisti ti voglio veramente conoscere, perché quando capitava di andare nella chiesa cattolica un po' restavo intimorita, perché era un ambiente un po' buio eccetera, e questa cosa un po' mi spaventava, ma ero anche piccola. E all'età di circa 10 anni così seguo le mie sorelle che avevano conosciuto Testimone di Dio, ma anche lì il vuoto rimaneva, perché io volevo un rapporto personale con Dio, dicevo:
certo,
che tu esisti, hai creato tutto questo, io devo pur sentirti, devo pur riuscire a parlare con te. E così dopo breve tempo, dopo qualche anno, torno in vacanza da mia nonna, come sempre all'epoca, ritrovai un mio cugino. Questo mio cugino era un tossicodipendente da diversi anni e quindi veramente difficile per lui quella situazione, ma anche familiare, perché aveva dei figli. Ma per nostra veramente tutti quanti fummo stupiti, perché incontrò un carissimo fratello in Cristo che gli parlò di Gesù.
Sì.
Lui lo mise veramente alla prova e devo dire che Gesù rispose subito alla sua preghiera, perché lo liberò dalla tossicodipendenza in breve tempo, non ebbe bisogno veramente di nulla, fu un miracolo. E questo miracolo è durato anni, perché ancora oggi lui non ha mai più toccato la droga.
Sì.
E lui mi parlava di Gesù a quell'epoca. Io
ti interrompo un attimo, tu in quel tempo avevi già conosciuto comunque altre verità per loro, no? Avevi conosciuto i testimoni di Geova, giusto?
Sì, okay. Sì, per qualche anno ho studiato con loro.
Hai studiato con loro? Mia. Ok, e con le tue sorelle, giusto?
Sì, con le mie sorelle e mia cognata, non sentivo nulla io in particolare, di me non cambiava nulla.
Sì. Quindi concludi, questo tuo cugino ti ha parlato ovviamente…
Quando mi parlò di Gesù in maniera diversa, mi parlava che Gesù era morto per me, che mi amava, che si interessava a me, e questa cosa mi incuriosiva, perché era ciò che io cercavo. Però a quel punto ero molto confusa, dissi va bene, ma allora quante religioni ci sono e Dio dov'è? Lui mi rispose semplicemente, vai nella tua cameretta, prega, vedrai che Dio si lascerà trovare. Beh, ho detto, l'ho fatto talmente tante volte, però lo feci. Andai nella camera di mia nonna e feci una breve preghiera, che la ricordo ancora oggi. Dissi, Signore, se sei tu quel Signore che mi parla mio cugino, io ti voglio conoscere come ha fatto lui.
Certo.
E verso la fine dell'estate andai per la prima volta in chiesa da loro, prima di tornare su a Milano, era l'agosto. E che dire, veramente fu un bellissimo impasto, non lo posso dimenticare, avevo solo 13 anni, ma...
Ti interrompo per dirti questa cosa, ho letto che tu hai scritto che ti sentivi l'unica peccatrice perché vedevi tutti con l'aureola.
Sì, fu incredibile veramente, perché non avevo fatto niente nella mia vita, fino ad allora veramente sono una ragazzina molto ubbidiente, sempre con la mia famiglia eccetera, ma mi vedevo peccatrice, non capivo perché, compresi solo dopo che anche io avevo bisogno dell'amore, del perdono di Gesù.
Certo.
E così andai in chiesa quella volta lì, ma finì le mie vacanze, mi diedero un indirizzo della chiesa di Milano, ma non la trovai. Però per me fu un inizio veramente difficile, perché papà non voleva che io andavo in chiesa.
Immagino.
E quindi era veramente terribile. Ma un giorno incontrai una macchina sotto casa mia, perché
a Milano,
la chiesa non la trovavo.
A Milano.
Okay. Sì, sono tornata a Milano,
sì.
Cercavo una chiesa, non la trovavo.
Sì, sì.
E sotto casa mia una mattina vedo una macchina con un adesivo che c'era scritto Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita.
Incredibile,
vero? E a quel momento, a quel punto dissi, Signore, non sarà cattolica perché non c'è un santino, non sarà testimone di Geova, dico sarà un'evangelica, io la devo incontrare, ho bisogno di andare in chiesa. E questa era la mia preghiera, in breve tempo Dio la esaudì, incontrai questa signora e gli chiesi se era evangelica, e lei mi disse sì, perché? Dico, perché ho bisogno della chiesa. E lei mi disse, guarda, se vuoi ti posso portare io. Abitavamo proprio veramente vicino, ma io ero molto timida, quindi prima che mi decisi di andare da lei passò un mesetto, eccetera. Ma un giorno la rincontrai e dici domenica vengo in chiesa, mi faccio trovare qui e mi porta, va bene. Quindi andai in chiesa a Cinisello Bassamo,
sì.
E il pastore mi chiamò nel momento della preghiera, mi chiamò davanti a pregare e mi chiese cosa vuoi che Dio ti faccia. Io dissi semplicemente che Dio mi salvi, e non dimenticherò mai quella preghiera, veramente scese una potenza, una presenza di Dio meravigliosa, che continuai a piangere lì, veramente ho sentito Dio nel mio cuore, e da lì questo amore è sempre più che aumentato.
Vero, bellissimo.
Parlo del 26 novembre del 94.
Sì, bellissimo.
È stato un continuo crescere.
E ti sei battezzata subito dopo tu?
Sì, subito dopo, nel
95.
Nell'aprile, nel 95, sì. Sì, fu un giorno bellissimo, ma scappai da casa mia perché dici vado a battezzarmi, scappo, perché prima che mi bloccassero, papà non voleva assolutamente, tutte le domeniche ogni volta che andavo in chiesa era sempre la solita tiritera, mia mamma che diceva tua figlia è andata in chiesa, papà che diceva no tu non vai, e io ho resistito perché non potevo più tornare indietro, avevo finalmente ciò che il mio cuore ha sempre desiderato.
E quindi sei andata ti sei battezzata, quindi senza i tuoi genitori, ovviamente non c'erano loro.
Senza nessuno, sono scappata per paura che mi bloccassero e quindi andai a battezzare.
Dopo sì. Cos'è accaduto? Cioè tu sei tornata a casa dopo il battesimo, cioè la sera sì, sei tornata a dormire?
Sì, sono tornata, ho avvisato, ma loro non hanno compreso in realtà dell'importanza di questo gesto, perché comunque quando ero nata me l'avevano fatto loro, no?
Sì.
Come potevano credere loro.
Sì.
E quindi non hanno dato nessuna importanza. Io ho continuato a servire il Signore, a andare in chiesa, ai culti, agli studi. Dopo qualche anno ho iniziato a servire il Signore nella lode, quindi nella corale. Intanto nel frattempo studiavo.
Okay.
Dopo le medie sono andata a scuola di estetica a studiare, tra
sì.
l'altro l'hanno pagata loro,
sì.
giustamente, e nel frattempo andavo in chiesa, ho iniziato anche a servire il Signore nella scuola domenicale e arriva il bel momento di cercare lavoro,
sì.
solitamente i centri estetici aprono dal martedì al sabato,
certo.
Per me questo era un peso perché significava dover lasciare la corale, il servizio che per me era importante,
certo.
fare al Signore.
Certo.
E mia mamma mi cercava posti di lavoro, andavo ai colloqui, grazie a Dio tornavo a casa senza dire nessuna bugia, veramente loro cercavano un'estetista finita, io non lo ero perché ero appena uscita da scuola, avevo anche preso dei bellissimi voti, però non
sì.
avevo esperienza pratica.
Certo.
Così mia mamma disse, va bene, sono passati mesi, non trovi lavoro, troviamo qualcos'altro. E trovammo a Cinisello Balsamo una ditta, all'epoca facevano le borse.
Sì.
Io accettai, andai, loro mi presero e per sei lunghi mesi ero davanti a una macchina a incollare borse. Lo dico perché veramente da aver studiato come estetista, quindi avere un bel desiderio, un bel sogno che c'era nel mio cuore, io però ero felice. Ero felice perché davanti a quella macchina pregavo, lodavo il Signore e sapevo che sabato potevo andare alla corale, sapevo che alla sera potevo andare qua alle serate di preghiera, alla domenica eccetera, quindi sapevo che potevo stare al centro della volontà di Dio,
certo.
e non importava quello che era il mio desiderio, però Dio prema sempre.
Sì.
È un grande Dio prema sempre. Il giorno del mio, prima del giorno del mio 18° compleanno,
sì.
mi chiamo come dopo qualche mese questa ditta iniziava ad avere problemi, rimasi a casa,
sì.
ma questa mia amica che lavorava con me mi chiamò e mi disse, guarda, l'estetista dove vado io, che è proprio vicino alla ditta, sta cercando
una ragazza,
una primista.
Sì.
Io gli ho parlato di te, gli ho detto che appunto hai fatto la scuola ma che non hai mai fatto pratica, ma che sei una brava ragazza e quindi ti vuole conoscere. Andai al colloquio il giorno del mio 18° compleanno, fuori da questa porta c'era scritto apertura dal lunedì al venerdì, chiusura il sabato, dici Signore, questo deve essere il mio posto di lavoro. Feci il colloquio e veramente devo dire che questa cosa l'ho compresa dopo anni, sai, in quel
sì,
momento
vero.
Non compresi il regalo che Dio mi stesse facendo, perché poi sono rimasta a lavorare lì 12 anni.
Pensa.
E ho servito il Signore lo stesso e sono cresciuta a livello veramente lavorativo, devo molto a questa donna che mi ha cresciuto benissimo.
Diciamo che hai fatto una bella esperienza per il tuo lavoro.
Sì. È proprio veramente che l'obbedienza premia,
sì.
perché mentre io stavo obbedendo al Signore in ciò che Lui mi chiedeva, Lui mi ha premiato, perché non solo, ho avuto anche la possibilità di aprire il mio centro estetico per 3 anni.
Caspita.
In questi anni.
Sì, diciamo che è andata veramente bene, che il Signore ti ha premiato veramente. E quindi
sì.
Hai lavorato in questo istituto per 12 anni, giusto?
Sì.
Ok,
sì,
nel
sì.
contempo hai aperto il tuo, centro estetico che è durato 3 anni. E dopo questo mandiamo un brano musicale, perché poi non ti voglio interrompere su quello che racconterai. Quindi ci fermiamo un attimino, che mandiamo un brano musicale, così poi riprendiamo da questo punto. Ricordo agli ascoltatori il numero di telefono, che è 338-522-3006. Ve lo ripeto, 338-522-3006. Qui potete telefonare, scrivere un SMS o un WhatsApp. Ed ora ascoltiamo un brano musicale, tra poco.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Ed eccoci qui. Dopo il brano musicale, ricordo alle persone che si fossero appena messi in ascolto che al telefono in diretta c'è Lucia. Lucia sta parlando un po' della sua vita e sicuramente ci sono tante cose molto belle, interessanti. È una persona che fa parte anche lei di Stanze Enea ed è responsabile del volontariato. Lucia, prima del brano musicale stavamo raccontando che tu hai lavorato 12 anni in un centro estetico e poi hai aperto anche un tuo centro estetico che è durato circa 3 anni, giusto?
Sì, giusto.
Ok. Nel contempo che cosa è accaduto? Com'è durato solo 3 anni il tuo centro?
Sì, perché nel frattempo... anni prima sono diventata mamma.
Perché tu nel contempo ti sei anche sposata, hai conosciuto il tuo amore,
sì.
Ti sei sposata.
Ho conosciuto.
Ti sei sposata giovane però.
Sì, mi sono sposata che avevo 21 anni, ho festeggiato i miei 21 anni viaggio di nozze.
Ok.
Quindi mi sono sposata molto giovane.
Ok, hai avuto un bimbo, giusto?
È nato Simone dopo un anno di matrimonio circa
nel 2004.
E Simone è il mio miracolo vivente, è uno dei motivi del perché non sono più andata avanti
con il tuo centro.
Sì.
Simone, quando è nato Simone c'era
c'era
un problema, giusto?
Sì, lui è nato con una malformazione cardiaca.
Sì.
È nato d'urgenza perché stava morendo nel mio grembo alla 34esima settimana. Non sapevamo nulla di niente, è nato perché non lo sentivo, sono andata a controllarmi, allora ho fatto un cesareo d'urgenza e non capivano in realtà cosa avesse Simone quando è nato. Arrivò il cardiologo che a tutt'oggi ancora ci conosce,
sì.
Il dottor Papa, lo controllò e vide che gli mancava la valvola polmonare.
Diciamo che l'unico motivo per cui tuo figlio vive è perché tu non sentivi più il battito, non sentivi che si muoveva, hai capito che non si stava muovendo e sei corsa all'ospedale.
Sì, sono corsa in ospedale. Devo premettere una cosa, che io ho passato questi mesi di gravidanza pregando tanto perché sentivo che c'era qualcosa che non andava,
sì.
Ma non capivo cosa fosse. Tutti i giorni la mia preghiera era per il suo cuore.
Sì.
È particolare.
Perché pregavi per il suo cuore?
Non so, questo credo sia solo Dio che le può fare queste cose, perché io pregavo per il suo cuore che ci fosse tanto amore per il Signore. Ed era particolare questa preghiera dopo quando... Poi mi hanno detto che il suo problema reale era il cuore e ho capito perché.
Perché continuavi a pregare.
Sì, proprio per la protezione, perché stava morendo nel grembo. Ovviamente non avendo la valvola polmonare, in quella settimana lì i polmoni devono funzionare da soli, ma non ricevendo ossigeno stava morendo.
Stava morendo.
Quindi nasce d'urgenza.
Sì.
E quando arriva il cardiologo, la sera ci dice quello che aveva, ma durante il parto cesareo ero sveglia e pregavo.
Eri sveglia?
Ero sveglia, hanno fatto la spinale.
La spinale, ok.
Sì.
E quindi
pregavi?
Ci fu una voce
che era chiara,
sì.
Ci fu una voce molto chiara che mi disse: tu supererai qualcosa di più grande di te, ma lo supererai. E questo era il mio Dio che mi stava preparando, il nostro Dio.
Certo.
Che mi stava preparando e devo dire che da lì in poi ho compreso veramente l'importanza di quelle parole, perché mi ci sono aggrappata con tutta me stessa e quando mi dissero che non aveva possibilità di farcela perché l'intervento che avrebbe subito di lì a poco, perché l'ha subito 2 giorni dalla nascita, erano interventi che si fanno a bambini nati a termine con più o meno 4 kg, lui era pre-termine con 1,50 kg, in breve tempo è diventato 1,5 kg, quindi era molto molto piccolino.
Cioè, quindi loro sapevano di questo rischio, perché un bambino così piccolo non poteva superare questo intervento?
No, perché il più vicino che gli dovevano mettere era più grande, quindi portava troppo sangue al polmone, che era piccolino rispetto alla dimensione.
Sì, in effetti
stava morendo anche sotto intervento,
sì.
L'hanno dovuto rianimare, poi è stato in coma farmacologico 4 giorni, è stato veramente difficile, è nato il 16 luglio e l'ho portato a casa il 3 settembre.
Cioè lui pesava, ripeti per favore, quando è nato, quanto pesava? 1,8 kg. 1,8 kg, quindi 2 giorni dopo gli hanno fatto questo intervento, ok? Anche se era sottopeso per subire un intervento così, e l'hanno rianimato anche durante l'intervento. E poi hai detto è andato in coma farmacologico? L'hanno messo in coma farmacologico, ok? E ti dicevano che ce l'avrebbe fatta? Oh.
No, assolutamente no, loro erano continuo di dirci che non c'era speranza, anzi io ero in un ospedale di mercato dove ho partorito e
Sì.
mi avevano lasciato 2 foto, queste 2 foto ho scoperto dopo che le lasciano alle mamme che pensano che poi non rivedranno più il loro bambino. Io queste foto le tenevo con gioia perché era l'unica cosa che avevo in quei 4 giorni lì in ospedale quando qualcuno veniva a trovarmi, perché mio figlio era al Policlinico di Monza.
Ho capito, quindi diciamo l'unica cosa che ti teneva legata a tuo figlio che avevi in mano erano solo 2 foto e basta.
Sì, e la speranza che l'avrei rivisto e che avremmo superato tutto perché Dio me l'aveva promesso e so che non viene mai meno a queste promesse.
Certo, se tu hai sentito questa voce durante il parto, che tu avresti superato qualcosa di molto più grande di te, ovviamente ti aspettavi qualcosa, non sapevi che cosa. Tuo marito ti
Brava.
sosteneva in quel tempo?
Sì, diciamo che lui fino a che non è andato a lavorare era tutti i giorni con noi.
Sì.
Sì. Poi dopo ha iniziato a lavorare e
E
si è,
quindi.
diciamo, accatapultato, se posso dire così, tutto nel lavoro, ecco.
Perché per lui
Sempre è stato facile.
è stata una grande prova per tuo marito il fatto di avere
Sì.
un bimbo con questo problema, giusto? Questo almeno quello che tu mi hai
Sì, beh, ma
detto.
non abbiamo finito qui il nostro cammino, perché per 2 anni sono stata più in ospedale che a casa. Simone ha avuto
Certo.
altre complicanze
Sì.
e non è stato facile. Ho fatto che.
Quando tu pensavi a quello che hai sentito durante il parto, che avresti affrontato qualcosa di molto più grande di quello che potevi superare, che cosa pensavi in tutto questo tempo mentre il bambino aveva tutte queste complicanze, che forse sarebbe morto e quindi questa era la grande prova che dovevi superare?
Sì, che sarebbe morto o che comunque avrebbe avuto una malattia grave. In realtà ti posso dire che, e questo è particolare, io non ho mai pensato a nulla di chissà che cosa, sapevo che qualcosa c'era, sapevo tutto, ma non sono mai andata oltre, ho sempre contemplato Dio e ho detto Signore tu mi aiuti. Quando loro mi dicevano quello che stava passando, perché un giorno andavamo, dovevamo pregare per un motivo. Per esempio, quando si è svegliato, quando hanno finito l'intervento, il giorno dopo lui non faceva la pipì e quindi loro
Sì.
mi dissero entro sera se non fa pipì lo porteremo in dialisi e io
Sì.
pregavo, altri pregavano, la Chiesa mi ha sostenuto tantissimo e
Sì.
quando il giorno dopo loro ci chiamavano e mi
Sì.
dicevano non guarda, noi l'abbiamo portato in dialisi e dalla dialisi si sa quando si entra, ma non si sa quando si esce. Io vedevo man mano l'opera di Dio, come quando l'hanno risvegliato dopo 4 giorni, hanno detto il cervello, noi l'abbiamo addormentato che stava bene, ora che lo svegliamo non sappiamo come lo troviamo. E l'hanno trovato normale, a parte poi la malformazione che abbiamo scoperto al corpo calloso, ma questa è un'altra situazione, il suo
Certo.
cervello è a posto.
Sì.
E tante, tante situazioni che io non posso dire che. Forse non so, un po' caratterialmente io affronto sempre il problema e poi il
Sì.
crollo magari mi viene dopo, ma in quel momento particolare io crollai solo una sera ed ero in ospedale. E fu particolare per me quella sera perché fino al giorno prima c'era una ragazza e devo dire che questa ragazza mi ha aiutato perché io ero a letto ovviamente con il cesareo. Il giorno dopo ne venne un'altra, questa signora si accorse che non c'era mio figlio e mi
Sì.
chiese mio figlio dov'era e gli dissi che era in un altro ospedale, stavano facendo un intervento. Questa donna, senza sapere nulla, mi disse, vabbè, morirà come è morta la mia.
Così ti ha
Io lì
detto?
cosa aveva? Sì, fu proprio una cosa bruttissima in quel
Sì.
momento, adesso nel ricordarlo e gli chiesi come mai era morta la sua e mi disse perché sua figlia non aveva il cervello e quindi la portarono a casa e morì sospesi a casa. E io gli dissi, guarda, mi dispiace per sua figlia, ma il mio problema è un altro. Però quella frase mi colpì appunto che schietti male quella sera, butti fuori, piansi tantissimo, ma dopodiché mi rialzai più forte di prima e non ho più permesso né ai dottori né a chi mi ha voluto scoraggiare, a nessuno, sì, di dubitare della promessa che Dio mi aveva fatto. E così ho lottato e sono andata avanti. E quando i dottori, man mano che vedevano Simone che faceva un movimento, qualcosa, lo chiamavano Arnold Schwarzenegger, perché lui era piccolissimo, attaccato a un sacco di fili e se li voleva sempre staccare, era incredibile. Aveva una forza particolare, io dicevo questa è la forza che Dio gli ha dato, lui combatterà, ed è stato un combattente dall'inizio,
sì,
da quando era solo un piccolo bambino che stava nelle mie due mani quando l'ho preso la prima
certo,
volta.
Certo, certo, immagino.
Gli ha dimostrato veramente la sua potenza, perché poi siamo andati dalla policlinica in un altro ospedale, la sua, a quel punto era importante crescere, più metteva peso e meglio era per lui.
Sì.
Devo dire che ha sempre bevuto il latte, nonostante io mi sentivo un po' una mucca perché lo tiravo con la macchinetta,
sì,
ma questo l'ha aiutato tanto,
sì,
ed è cresciuto, era quello che aveva sempre fame, infatti mi dicevano i dottori, è pazzesco, chi piange Simone quando deve mangiare.
Aveva sempre fame?
Sì, 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 aveva sempre fame.
Amore.
E mangiava, metteva su 10 grammi al giorno, 20 grammi,
sì,
in quel reparto. Devo dire, ne abbiamo viste tante, anche di bambini di 600 grammi, e queste erano tutte esperienze che comunque ho osservato nel mio cuore, dopo tanti anni ho compreso.
Dopo un po' di tempo arriva ancora un'altra batosta, no? Ti separi da tuo marito?
Sì, diciamo che la malattia di Simone, poi ne abbiamo scoperte altre due. Dopo tanto tempo, Simone aveva 5 anni e ci separiamo.
Sì.
Devo dire che la famiglia non ha retto di fronte a questa
grossa prova.
Questa grande prova,
sì,
sì, sì,
sì, sì, sì,
che
sì,
o ti unisce o purtroppo, come vedo in tanti casi, in particolare il mio, ti separa.
Ti separa,
o
infatti,
per un motivo o per un altro, purtroppo la famiglia è persa.
Diciamo, lui non è riuscito a reggere a questa prova che tu stavi affrontando molto bene, perché in effetti eri sempre tu quella che stava all'ospedale, seguiva Simone, non era tuo marito che lo seguiva e che doveva, cioè lui poteva lavorare tranquillamente, tuo marito.
Sì, ma ancora oggi lui lavora tranquillamente, non ha mai rinunciato al lavoro, grazie a Dio per il suo lavoro, per carità, non dico nulla,
sì,
però chi ha rinunciato a tutto sono io.
Certo,
per amore, non ne farò ancora oggi.
Sì, 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 certo, per amore, ci mancherebbe altro. Va bene, diciamo, Simone ha compreso quello che stava accadendo in quel momento con il papà?
No.
Ok,
no,
questo è importante.
Va via il papà e lo rivede poi ogni 15 giorni, e per lui era straziante perché era come rubarlo da casa sua. Però ho sempre desiderato che loro avessero comunque un rapporto, quindi ho sempre mandato da suo papà affinché potessero un po' solidificare questo rapporto. Ancora oggi comunque lui vede suo papà ogni 15 giorni o
sì,
magari anche qualche giorno in più quando fa la notte.
Certo, certo. Questo diciamo che è molto bello, perché dopo tutto, insomma, è importante che lui possa avere un ottimo rapporto anche con il suo papà, ecco.
Sì,
ascolta,
sì, sì.
Noi andiamo a parlare di un altro argomento, e quindi approfitto per mandare un brano musicale ora, perché così non interrompo, hai capito? Quindi facciamo a tranche. Manderemo ora un brano musicale. Voglio ricordare agli ascoltatori ancora il numero di telefono, che è 338-522-3006. Ve lo ripeto, 338-522-3006. Potete telefonare, potete scrivere un messaggio o un WhatsApp. Ed ora ascoltiamo un brano musicale, a tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messi in ascolto, voglio ricordare che abbiamo al telefono con noi Lucia, e stiamo parlando di qualcosa di molto particolare, di quelle che sono state le tappe importanti della sua vita. Lei veramente è una figliola di Dio, è una persona che si occupa del volontariato di Stanza Enea, sicuramente di Stanza Enea magari oggi non avremo tempo di parlarne, ma l'abbiamo anche già fatto. ma vogliamo proprio raccontare come lei ha affrontato le difficoltà della vita con l'aiuto di Dio. E Lucia, vogliamo continuare a parlare di questa tua situazione? All'inizio abbiamo detto agli ascoltatori che tu hai lavorato come estetista, che quindi con fatica hai preso comunque un attestato per estetica, che i tuoi genitori ti hanno permesso di andare a scuola, hanno pagato tutto loro, hai lavorato per 12 anni in un'azienda e poi ho detto all'inizio che per 3 anni hai anche avuto una tua attività, che poi per occuparti di tuo figlio hai dovuto chiudere. Ma vogliamo riprendere un attimino questa cosa, vogliamo capire un attimino bene. Non potevi riuscire a portare avanti la tua attività per poterti, diciamo, sostenere, per sostenere anche tuo figlio e trovare una soluzione con una babysitter, qualcosa di questo tipo, anche perché penso che una persona abbia bisogno anche di lavorare per dover sostenere queste spese, no?
Sì, sì, sì. Era molto difficile. Allora, Simone fa diverse terapie, va anche in ospedale San Paolo ogni 4 mesi a fare dei hospital, prendere dei medicinali, quindi devo comunque una volta al mese andare tra pediatra all'altro ospedale dove ci danno i medicinali.
Sì.
Devo dire che ci ho provato ad avere la babysitter, avevo tutto sul mio carico,
sì.
Babysitter, casa e tutto quanto. Il negozio era appena aperto e si sa che le attività ora che prendono un po' piega per sostenere tutto ci vuole qualche annetto.
Sì.
Andava bene, ma
ti permetteva di sostenere tutte queste spese che tu dovevi sostenere perlomeno per curare tuo figlio, no?
Con difficoltà, perché comunque il negozio ha le sue spese, quindi primariamente dovevo supplire a quelle spese, e poi alla babysitter, perché io volevo accertarmi che mio figlio stesse bene, quindi almeno a casa con la babysitter.
Sì.
Però cosa è successo? Che ok, io apro il negozio, realizzo il sogno della
tua vita, sì.
Grazie all'aiuto del mio pastore, perché il negozio era suo, me l'ha realizzato bello, come piaceva a me.
Ti ha aiutato il pastore ad aprire il negozio?
Il mio pastore, sì, Emanuele, Monticello, sì.
Ah, wow.
E questo prende il primo posto, quindi in quel momento quell'anno lì mi buttai completamente in questa attività, vuoi un po' anche per prendere un po' aria io,
sì.
Perché la situazione era molto pesante, e dissi ok signore, adesso però la mia ansia, la mia preoccupazione è sempre stata il futuro di mio figlio, quindi
sì.
Io dicevo io lavoro, devo cercare il più possibile di mettere via soldi,
sì.
Perché non so poi che futuro ha mio figlio e se mai un giorno dovessi avere problemi economici come faccio ad aiutarlo, perché
certo.
È vero il papà dà qualcosina, ma poi sta con me, quindi devo capire.
Certo.
E essendo da su una donna da sola, dicevo come posso fare.
Sì.
Quindi per me l'attività doveva andare al massimo e stava andando bene, è cresciuta bene, eccetera. Finché dopo un anno di attività viene su nella nostra chiesa a Capiace una coppia di missionari che
sì.
Vivevano a Napoli,
sì.
E loro stavano aprendo, sempre grazie all'aiuto del mio pastore, a Resegone una struttura per aiutare recupero tossicodipendenti.
Sì.
Dio mi disse chiaramente che avrei dovuto aiutare questa donna e che sarei dovuta stare vicino a questa donna. Lei è messicana, suo marito spagnolo, vivevano a Napoli già di diverso tempo, 3
sì.
figli, e io dissi, boh, chissà, è veramente il Signore che mi sta dicendo questo, Signore, ma tu mi stai chiedendo questo con mio figlio, l'attività, eccetera, non ci penso proprio.
Con tutto il problema
però
che
pregai.
Avevi tu da affrontare giorno per giorno?
Sì.
Okay.
Sì, però pregai, ok, arrivò il tempo in cui veramente questa donna e tutti quanti si trasferirono su, e Dio mi disse, bene, adesso devi andare a trovarla. Io andai a trovarla e man mano che andavo una volta, 2 volte, eccetera, non era neanche vicino perché avevo l'attività a Capiate e questa
sì.
struttura era a Resegone.
Sì.
E dissi, ogni volta che andavo, devo dire la verità, veramente lei era come se aspettava qualcuno. Lei inizialmente non comprendeva perché io andavo, ma poi è nata una bellissima amicizia e attraverso di lei si sono aperte tante
porte.
Dio mi ha aiutato veramente.
Sì.
A curare ogni ferita nel mio cuore, mi ha riportato all'amore principale verso di lui e a venirne fuori dalla mia sofferenza, perché comunque è vero che ho combattuto e combatto, ma avevo una sofferenza nel mio cuore,
certo.
Ovviamente legata alla malattia di mio figlio, perché non è stata semplice, anche le persone, sai, è
sì.
raro trovare quella persona che ti comprende. nella difficoltà, è raro certo. che comprendono che tuo figlio è malato e non è viziato, e sono sofferenze
perché che c'era questo dubbio restare. Anche le persone ti mettevano anche addosso questo peso che poteva essere viziato e non malato?
Sì, perché Simone ha anche un ritardo psicomotorio e quindi a livello comportamentale ai tempi era anche molto, molto non dico aggressivo, magari rispondeva male, ma perché stavamo anche scoprendo un'altra malattia.
Sì.
E non era facile. Poi, ovvio, un bambino che comunque ha anche subito una separazione dei genitori,
certo.
la sua malattia, il fatto continuo di andare negli ospedali, eccetera, poi in quel momento perde quasi, si può dire, anche la mamma, perché io mi sono buttata veramente tanto nel lavoro.
Nel lavoro, certo.
E non è stato facile per lui. E con questa donna Dio ha curato il mio cuore, mi ha fatto rinascere un po' tutti questi miei sentimenti, mi ha aiutato anche a superare, anche a imparare
sì.
ad amare chi non ti ama.
Sì.
Ecco, questa è stata una grande scuola, perché amare quelle persone che involontariamente o consapevolmente
ti hanno ferito,
ti hanno fatto del male,
certo,
figli,
certo.
e non era facile perché dicevo, signore, ma scusami, non solo non stiamo soffrendo, mio figlio ha dei motivi perché è così, e prima di essere mio e tuo, io devo subire questa situazione, no, non ci posso stare a questa situazione. E però Dio mi diceva di amarle queste persone, perché avevano bisogno di amore.
Sì.
Fu una scuola grande.
Sì. Immagino.
Sono veramente emozionata, ma devo ringraziare il Signore perché sono riuscita
sì.
ad amare quelle persone.
Sì,
e
sì.
Non era facile, perché a volte vedevo mio figlio quando rientravamo da una festa, eccetera, mi diceva, mamma, io voglio morire perché nessuno mi si avvicina, mi trattano così, perché Simone c'è con la testa, a livello cerebrale è pazzesco, a livello di linguaggio è veramente avanti, l'unica cosa che non legge, perché non si sa se scatterà mai la lettura, quindi questo lo blocca in certe situazioni.
Sì,
quindi sono
sì.
stati anni difficili.
Quindi lui si rendeva conto che le persone lo schivavano,
non
lo accettavano, quindi si rendeva sì. conto, perché lui ovviamente comprende benissimo. Cioè, questo sì.
sì, sì, sì. Questo beh, mamme che dicevano non giocare con Simone, questo era pazzesco, bruttissimo. Perché poi posso dire che i ragazzi e i ragazzini sono veramente pronti ad avvicinarsi a bambini come il mio, e il problema grande è l'adulto.
È l'adulto che li blocca, certo, sì. tutte queste fobie che mettono in testa ai bambini, non giocare,
sì.
magari dando anche o accusando delle cose che poi sono inesistenti, magari l'hanno visto aggressivo o qualche scatto qualche volta, e quindi quella è la scusa della mamma, se no ho paura che faccia male a mio figlio, giusto?
Sì, sì, sì.
Questo. E quindi il tuo figlio accusava molto questi colpi, diciamo, di
sentire. Sì. Sì. Io non glielo facevo notare, ovviamente, lo incoraggiavo sempre a non mollare mai, e ho cercato sempre di far sì che lui nella società potesse starci, come anche subito all'asilo nido, all'elementare, abbiamo sempre seguito la chiesa. Anche quattro
sì.
anni fa circa mi chiede di andare a Resegone. Noi abbiamo un campeggio estivo a Resegone, il campeggio
sì.
delle Adi, e mi chiese di andare lì, e io dissi, come faccio? Aveva bisogno di un sostegno. In realtà volevo anche proprio che facesse un'esperienza senza di me, perché era molto,
sì.
molto legato, ed è ancora oggi molto legato a me.
Sì.
E mi dissero che non c'era posto, anche perché non c'era poi la persona di chi si poteva occupare. Lo
certo.
ricordo benissimo, quell'anno feci un'esperienza meravigliosa con Dio, ritornai a casa mia, mi ginocchiai a pregare e dissi, Signore, prima di essere lui mio figlio, è tuo figlio, io non gli dirò a Simone, non posso dire a Simone che non può andare a Resegone perché non c'è nessuno che si occupa di lui, non posso deluderlo così, ci penserai tu. E devo dire che Dio, anche in questi momenti che io
sì.
mi arrabbio con lui, eccetera, era che non ho diritto, ma lui ci ama, comprende, e è andato oltre. Ci fu una
sì.
donna nel chiesa, che adesso però è la nostra chiesa con sorella,
sì.
ma voleva andare a Resegone, glielo chiese al mio pastore. Il mio pastore gli disse, guardi Nadia, se vuoi andare su puoi, ma se ti occupi di Simone, perché oramai hanno già tutto completato, sia
sì.
le mamme che devono occuparsi,
sì.
tutto completato. Però c'è questo problema, se tu hai a cuore, noi l'ho presa a cuore, devo dire, lei è una donna veramente che ha quattro figli, anche adesso tra poco cinque, Ma tutto quello che prende lo prende con gioia.
Sì.
Lei iniziò a prendere a carico veramente Simone, sapendo non tutta la storia di Simone,
sì,
diciamo, il problema comportamentale, da cosa
perdeva,
eccetera, ma lo prende con gioia. Mm. E lei dice che in questi anni che è stata sua resegone ha fatto l'esperienza più bella della sua vita, perché non è stato Simone che ha preso da lei, ma è lei che ha preso da Simone. Grazie a te è stata la risposta alla mia preghiera. Simone è potuto andare via Resegone quell'anno e anche l'anno dopo.
Sì.
Lei l'ha aiutato, l'ha seguito.
Beh, per te è stato un momento anche di tranquillità con il tuo lavoro che portavi avanti ancora, no? Perché Simone non c'era, quindi potevi concentrarti bene.
Sì, una settimana su Resegone, cinque giorni. Devo dire che è stato più un sollievo e dire, qualcuno ci ama.
Okay.
Questo è stata la risposta che io desideravo, me ne bastava una, ma qualcuno ci doveva amare.
Qualcuno, certo.
Sì, qualche mamma, perché poi va bene, il pastore e sua moglie mi conoscono da quando ero una ragazzina, quindi figurati, l'amore non manca. Ma desideravo che una mamma comprendesse la mia situazione.
La tua situazione, sì.
Senza
sì.
per forza dover avere un figlio con problemi, eh?
Sì.
Cioè,
certo,
riuscire a comprendere.
Certo. Ascolta, noi abbiamo ancora una manciata di minuti, Lucia. Abbiamo ancora forse 2 minuti. In questi 2 minuti, vedi come passa il tempo, è velocissimo.
È
In questi 2 minuti, che cosa vuoi dire ai nostri ascoltatori? Dopo tutto, voglio dire, il Signore comunque ti ha guidato in ogni momento e passo dopo passo. Penso che ti abbia guidato anche nel farti chiudere la tua attività e nel farti capire che Lui non ti avrebbe mai abbandonato, giusto?
Sì, perché nel frattempo, dopo un anno e mezzo, eccetera, dell'attività, Dio mi chiedeva di mettere sull'altare ciò che era diventato il primo posto del mio cuore, che non era più Lui, ed era il mio centro estetico. E io ho fatto fatica, ci ho impiegato più di un anno, adesso il Signore non mi puoi chiedere questo, perché perdo ogni mia sicurezza economica, anche se magari faccio fatica, ma la prospettiva era positiva.
Sì.
E detto, non è possibile, come farò con mio figlio? Ma a un certo punto mi sono arresa al suo amore, che fino all'epoca mi aveva sostenuto, e dovevo imparare qualcos'altro. Lui mi chiedeva di andare al largo.
Di andare?
Come,
non ho capito.
Al largo.
Ah, ok, al largo, certo, non avevo capito. Certo, certo.
I suoi discepoli, andate al largo,
certo.
Pescare.
Sì.
Questa per me era una situazione impossibile, dove prendevo il lavoro, dove prendevo i soldi per vivere, e non sono stati, dopodiché, da quella scelta fu ponderata, eccetera, comunque mi arrese, anche perché Dio voleva riequilibrare oramai la mia vita, che io avevo perso la famiglia. Perdendo la famiglia avevo perso anche tante cose, tante abitudini, oramai non mi sentivo famiglia, nonostante avevo mio figlio, l'ottavo per lui.
Certo.
Ed era comunque per me una grande, io che ho accettato Gesù a 13 anni, per me è stata dura accettare questa perdita.
Certo.
Questo fallimento.
Sì.
Quindi come famiglia sono fallita, come mamma devo affrontare questi problemi e non mi posso realizzare nel lavoro? No, neanche lì. E allora ho detto ok. Mm. Ho detto arrendo tutto nelle tue mani, so che hai il meglio per me. Mi sono arresa senza difficoltà, perché per me, credevo in Dio, eccetera, ma dovevo avere le mie basi.
Certo.
Mi dovevo sapere che ogni mese mi entrava questo, eccetera.
Sì, sì.
Ma da quel momento in poi l'ho persi.
Certo.
Ma devo dire che ho acquistato tanto, veramente tanto a livello spirituale, ma anche materiale.
Sì.
Perché ho imparato a fidarmi di Dio, a vedere Gesù nella tempesta.
Amen.
E come è scritto, che quando i discepoli entrarono nella tempesta e videro che, come se fosse un fantasma, io ho imparato a vedere non il fantasma. Inizialmente per me era un fantasma, ma dopo ho imparato a vedere Gesù nella mia tempesta, che entra nella mia barca e si prende cura di me e di mio figlio, e l'ha fatto veramente, questo voglio dire, l'ha fatto con i fatti.
Sì.
Ci sono stati momenti che io non avevo niente, non mi entrava un euro, ma il mangiare non mi è mai mancato. Al momento opportuno non mi è mai mancato il dover pagare delle spese. Poi ho trovato un'altra attività, e ho fatto una bella carriera. Anche io ho guadagnato bene ogni mese, ma mi portava via troppo tempo. Quindi si stava tornando di nuovo. Simone con la babysitter e io che non potevo più neanche servire minimamente il Signore. E allora anche lì ho dovuto fermarmi, perché Simone aveva bisogno.
Certo,
di me. Mio figlio stava andando in anoressia, per dirti. Non mangiava più. E la seconda malattia importante che hanno scoperto a 5 anni è questa malattia che non ha la terza catena degli acidi grassi. Quindi lui non può fare digiuni prolungati, deve mangiare ogni 3 ore. E lo stava, questa situazione lo stava veramente portando fuori.
Sì.
E ho dovuto riprendere in mano mio figlio. Infatti mio figlio ha fatto un cambiamento da quando ho smesso di lavorare.
Vero.
In tutto.
E beh, ma se lui con la testa c'è totalmente, lui sente e ovviamente... ogni cambiamento fa effetto. Ascolta cara, ci portano via la voce se continuiamo, purtroppo il tempo è finito. Dai, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per un'altra puntata, anche per parlare dei tuoi viaggi missionari, perché so che tu hai fatto anche dei viaggi missionari, e quindi possiamo parlare magari un po' di quella che è l'associazione Stanze Nee e parlare poi dei viaggi missionari. Ti chiedo di salutare i nostri ascoltatori.
Un saluto a tutti, un bacio e Dio vi benedica grandemente.
Grazie, amen. Io ringrazio.
Anche a te, carissima, sei gentilissima.
Grazie, io ringrazio Lucia per essere stata con noi, avere condiviso veramente delle cose toccanti della sua vita, e daremo appuntamento a lei veramente ad un'altra volta. Voglio ricordare agli ascoltatori il numero di telefono 338-522-3006. Telefonate per qualunque cosa e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.